all'avvocato Iadecola cedo la parola.
Grazie anzitutto dell'invito a partecipare a questa riunione così, già così interessante, che certamente continuerà e accentuerà il motivo di interesse con le relazioni che seguiranno. Prima di rispondere alle domande di cui qualcuna veramente di difficile, assai difficile risposta del mio presentatore, vorrei porre qualche rapida premessa, non senza avere sottolineato, cercando di mantenermi nel rispetto del termine assegnatomi, come quel disagio che si avverte, che veniva evidenziato, che è stato evidenziato in tutti gli interventi della condizione del medico oggi, soprattutto nei suoi rapporti con l'amministrazione della giustizia e a causa del suo rapporto con il paziente, le cause di questa situazione sono certamente numerose e non potremmo noi qui approfondirle, però due noi vorremmo viceversa evidenziarne, che sono a nostro giudizio a un tempo causa e a un tempo manifestazioni di questa condizione di difficoltà. La prima è l'atteggiamento che assume la giurisprudenza della Corte di Cassazione in sede civile, ossia nella valutazione della responsabilità per risarcimento dei danni del sanitario nei confronti del paziente. Ecco, gli orientamenti giurisprudenziali sono assolutamente e peraltro dichiaratamente schierati dalla parte del paziente e contro quasi automaticamente la posizione del medico. Questo per una scelta che ecco, azzarderemmo, ma che verosimilmente va qualificata come di politica, diciamo così, giudiziaria, che parte dalla considerazione che il paziente è il soggetto più debole nel suo rapporto con il sanitario, sicché è il soggetto che merita aiuto, perché il medico è fra i due il più vicino alla prova, cioè a dire maggiore facilità il medico si dice di dimostrare la mancanza di colpa o la mancanza di correlazione causale fra la sua condotta e l'evento di quanto non ne abbia il paziente di dimostrarne viceversa la ricorrenza. Da queste premesse di fondo in sostanza si vanno delineando in modo chiaro i tratti di una sorta di sottosistema della responsabilità sanitaria in ambito civilistico assoggettata a regole sia sul piano processuale che sul piano sostanziale, che sono diverse da quelle che vengono applicate poi nei confronti ad esempio di altre categorie professionali, come per esempio nei confronti della classe forense. E l'argomentazione secondo cui si tratta quanto all'attività sanitaria di una professione costituzionalmente protetta, di quelle a rilevanza costituzionale perché attuano il diritto alla salute, è certamente un argomento che dovrebbe valere anche per la responsabilità del difensore, che pure attua un bene costituzionalmente rilevante come il diritto di difesa. E però nei processi di responsabilità professionale il cliente che si tolga del comportamento del proprio avvocato e delle sue scelte ritenute dannose deve dimostrarne la colpa, probatio diabolica, certamente non facile, ma è lui che deve dimostrarne, sicché se non riesce nella prova la sua domanda sarà respinta. Viceversa accade nell'ambito della responsabilità sanitaria e non si giustifica in modo adeguato le ragioni di questa differenziazione. La classe medica ha usufruito fino agli anni 70 di un trattamento di favore molto spiccato da parte della giurisprudenza. Ricordiamo le valutazioni secondo cui la colpa del sanitario potesse essere rilevante soltanto quando grave, e cioè grossolana, diciamo in contrasto con le valutazioni ordinarie che vengono riservate a qualsiasi cittadino, che naturalmente risponde anche quando ha una minima colpa nella causazione del fatto. Ora però, e soprattutto per mano, diciamo così, di questa giurisprudenza, le situazioni si sono ribaltate, ma a nostro giudizio, e questo appartiene al dibattito, si sono ribaltate in modo eccessivo, perché nelle sentenze della Corte di Cassazione in materia di responsabilità sanitaria si finisce per affermare, diciamo, un po' tutto con una sorta di grande libertà interpretativa che finisce per perdere di vista la base normativa di riferimento, per cui si richiamano convenzioni internazionali, si richiamano precetti della Convenzione di Oviedo e si richiama la giurisprudenza nordamericana e si arriva persino a mutuare alcuni criteri valutativi della prova, come quello in materia di causalità del più probabile che non appartengono allo Stato, al nostro sistema civilistico. Beh, la francese è cosa diversa, perché qui dovremmo fare questa distinzione. Ecco, questo tema è talmente interessante che meriterebbe una trattazione autonoma in una giornata di lavori. Perché a me pare proprio, ecco, proprio questo va sottolineato, che mentre la Cassazione civile ha questo atteggiamento orientato a favore del paziente e contro il sanitario, sappiamo la qualificazione della responsabilità medica come sempre di tipo contrattuale, ad esempio. Il mio rapporto con il medico di pronto soccorso mai conosciuto instaura un contratto, si dice, sicché i termini prescrizionali di 10 anni anziché di 5, sicché le inversioni degli oneri probatori che vanno evidentemente a rendere più difficile la condizione del medico all'interno del processo, soprattutto in materia poi di correlazione causale, in cui si finisce davvero per riconoscere il nesso in situazioni in cui esso è assolutamente evanescente, affidato alla mera plausibilità scientifica dell'ipotesi secondo cui può essere stata effettivamente la condotta del sanitario la causa del danno del paziente, o all'allocazione del rischio, siccome il sanitario svolge attività rischiosa, egli ne sopporta le implicazioni di rischio. Ci sembrano principi che in sostanza sono più rispettosi, diciamo così, di tendenze o di, come dire, di linee di tendenza, di politica proprio del diritto che non di esercizio della giurisdizione, per essere molto chiari, ma questo che io dico e che ripeto oggi è in realtà osservato nel dibattito che si avvicina, diciamo più vicino a queste tematiche. In ambito penale accade proprio il contrario. La Cassazione penale ha superato alcune posizioni di asprezza interpretativa che la contrassegnavano nel passato, quando per riconoscere il nesso in caso di omissione di prestazione bastavano serie ed apprezzabili probabilità di successo. Per cui 30-40% di quantificazione percentualistica di correlazione del medico legale equivaleva al riconoscimento del nesso, in presenza di altre 70 o di altre 60 probabilità che così non fosse. E la francese, la nota sentenza francese del 2002 ha stabilito ormai la regola tutt'affatto diversa della dimostrazione probatoria oltre ogni ragionevole dubbio. O il giudice accerta in termini di certezza processuale l'esistenza del nesso, o altrimenti il medico dovrà essere prosciolto. E così in materia di consenso, ricordate forse la sentenza sul caso Massimo del 1992, la qualificazione dell'atto medico-chirurgico come lesione personale volontaria, equiparando l'atto sanitario-chirurgico a quello dell'accoltellatore, del proprio avversario, senza alcuna ragione di differenziazione, perché è solo il consenso del paziente che risolve la illiceità. Per cui se non v'è consenso, il fatto ricade pienamente nell'illecito, non vi è ragione di differenziare e di tenere conto delle specificità dell'attività sanitaria, della sua natura intrinseca e della sua destinazione a beneficio del paziente, non a suo danno. Posizioni che la Cassazione penale ha superato ormai, già nel 2001 e 2002. Ecco, questo è un aspetto dunque, l'atteggiamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione in sede civile. Perché è una manifestazione, ma è anche una causa? Perché evidentemente il foro, quando conosce questi orientamenti, non lesina, diciamo così, non si risparmia nelle iniziative giudiziarie, perché sa che con questa lettura della responsabilità civile del medico, il più delle volte il paziente ha ragione e il medico ha torto, e quindi le iniziative si moltiplicano. È un effetto di moltiplicazione. E poi l'altro tema rilevante, anche se mi sto sottraendo tempo, ma io non andrò oltre, è quello della qualità della scienza che si introduce nel processo, la qualità delle perizie. Quello è un filtro importante, perché finché avremo dei medici legali, dico in generale delle perizie, ormai il medico ha capito per primo che deve essere affiancato da altro soggetto specialista della materia, sulla propria pelle, l'ho capito all'interno del nuovo processo e del dibattimento orale che lo contrassegna. Finché avremo medici legali corridi all'ipotesi accusatoria, ai quali quasi sembra di mancare di riguardo al pubblico ministero, se escludono la correlazione causale o se escludono la colpa, evidentemente avremo una moltiplicazione dei processi. La qualità della scienza deve essere diciamo, ottimale. Questo era un tema caro al professore Stella, che sottolineava, richiamando la giurisprudenza nordamericana, come la buona scienza quella che serve al processo. Non devo assegnare le perizie in base all'ordine di iscrizione all'albo dei consulenti. Non è quello il criterio. La funzione della giurisdizione non è di dare lavoro ai medici, è quella di risolvere il caso concreto, e ognuno ha diritto alla soluzione più giusta del proprio caso. E quindi andrebbero nominati qualificati con referenze. La buona scienza è non la scienza spazzatura, ma noi riteniamo che ci sia un vaglio e una percentuale. Qui c'è un problema anche di correlazione che sarà affrontato fra ordine dei medici e magistratura locale, o fra società scientifiche e magistratura locale, che sono in grado esattamente di dare le indicazioni sui soggetti più qualificati per impegnarsi in questo. La norma deontologica ed allora, la norma deontologica sappiamo bene che ha una valenza giuridica limitata perché ha efficacia vincolante unicamente all'interno della classe professionale di appartenenza. Si pone il codice deontologico con un cerchio concentrico minore all'interno di un cerchio concentrico di un cerchio maggiore che è l'ordinamento. Riservando all'ordinamento dello Stato, alla deontologia e al codice deontologico spazi di autonomia che sono finalizzati proprio alle peculiari, al regolamento dei peculiari aspetti che la deontologia cura, e quindi i profili etici, si dice, dell'attività professionale, la correttezza, la riservatezza, il decoro, la dignità dell'attività medica, anche se in un ampliamento encomiabile a nostro giudizio, vi cominciano a comparire anche norme che guardano all'obiettivo di garantire anche la migliore tutela del bene, della salute del paziente. Questa autonomia che l'ordinamento riconosce al codice deontologico, alla deontologia in generale, in realtà conferisce anche alla normativa deontologica una particolare agilità, vorrei dire operativa, che la sgancia da quelli che sono i precetti dell'ordinamento dello Stato. Per cui può accadere, ed è accaduto con il nostro codice di deontologia medica, che esso sia arrivato a regolare materie non ancora regolamentate dall'ordinamento generale dello Stato. La regola del consenso ha una sua unica disciplina articolata e sistematica, organica, nel nostro ordinamento complessivo, e l'ha all'interno del codice deontologico. Manca un'analoga disciplina nella legge dello Stato. Questo è fonte di gravi problemi e di grande preoccupazione. Sappiamo bene come i giudici dei processi Englaro, Welby e Nuvoli, per ricordare i casi più recenti, abbiano avuto serie difficoltà ad affrontare la problematica. Molte volte, a parte l'ultima risposta della Corte di Cassazione, manifestando perplessità e incertezze insuperabili. Li si è persino accusati di pilatismo in relazione a questa, una sorta di scarso coraggio nell'assumere la scelta. In realtà, essi hanno riflettuto semplicemente sulla incompletezza e sulla contraddizione di principi fondamentali, di valori, irrisolta, che è all'interno del nostro ordinamento. La deontologia medica ha superato queste problematiche, ha regolato prima del tempo il trattamento dei dati sensibili, per esempio, si è cimentato sulle medicine non convenzionali, che non trovano ancora un esame, una disamina all'interno dell'ordinamento dello Stato, tratta delle direttive anticipate, il famoso testamento biologico, prima ancora. E perché lo fa? Lo fa perché nel 95 quella norma, quella deontologia fu in pratica, come dire, calibrata sulla nuova disciplina normativa europea della Convenzione di Oviedo, perché in realtà sui passaggi fondamentali, sulle tematiche di fondo, ricorda proprio e riproduce anche talvolta testualmente quella disciplina normativa. Questa autonomia che ha consentito dunque addirittura di discostarsi e di superare l'ordinamento dello Stato, anche consentito a, consente anche che si possa pervenire in ambito deontologico a soluzioni differenziate in relazione alla medesima problematica rispetto a quello che si attingono nell'ordinamento dello Stato. Il segreto professionale e la violazione del segreto, dico, integra una violazione disciplinare ogni volta in cui venga, appunto, semplicemente per il solo fatto che venga violato. La norma del codice penale che punisce la violazione del segreto, ad esempio, esige che da questo debba derivare un nocumento al paziente. È molto più rigorosa la normativa deontologica, che non richiede questo particolare requisito del danno. La normativa deontologica è violata dal medico per il solo fatto che intervenga senza chiedere il consenso del paziente. A livello penalistico, ormai, alla luce di quelle sentenze alle quali facciamo riferimento nel 2001 e 2002, non basta la semplice assenza di consenso per conferire rilevanza penale al comportamento del medico, ma occorre un dissenso del paziente che il medico vada a superare. e quindi solo il rifiuto di cura esplicitato dal sanitario e un sanitario che ne prescinde e ciò nonostante interviene può dar luogo a una rilevanza penale del fatto. Vediamo quale sia la differenza per sommi capi, quindi la possibile anche differenza di valutazione, che è la dimostrazione dell'autonomia che la deontologia medica deve custodire, rivendicare e custodire come un privilegio prezioso e di grande importanza. Certamente, afferma la Corte di Cassazione, un limite la norma deontologica lo ha, e lo ha nel fatto che non debba violare i principi fondamentali dell'ordinamento dello Stato, non debba violare i precetti costituzionali, non debba porsi contro norme inderogabili, non debba regolare, si dice, oggetti estranei alla deontologia. In questi casi, quando avvenga la violazione di queste regole, essa diventa, e solo allora, sindacabile da parte del giudice ordinario. Non so se ho un minuto per rispondere a questo punto, perché mi rendo conto che no. Ci si richiama al precetto dell'articolo 39 del codice deontologico, e in particolare alla parte, al secondo comma, in cui si dice che in caso di compromissione dello stato di coscienza il medico deve proseguire nella terapia di sostegno vitale finché è ritenuto ragionevolmente utile, evitando ogni forma di accanimento terapeutico. Quindi, diciamo rapidamente, il medico si trova di fronte a un precetto, quello di curare un paziente incapace secondo le proprie valutazioni nell'ambito della propria libertà terapeutica, con l'unico limite, diciamo, finale dell'accanimento terapeutico. Questa previsione coincide, possiamo dire, con i principi dell'ordinamento giuridico generale dello Stato, perché quando anche manchi una disciplina di riferimento, la legge dello Stato è carente su questi punti, e la problematicità delle soluzioni e il contrasto delle posizioni scaturisce proprio da questo. Quando ragioniamo su questi temi, basta considerare, torniamo ai precetti costituzionali. È lì il terreno di scontro. È mancata una riflessione accurata, successiva, ed è mancata un intervento normativo per la difficoltà che sarebbe comportato successivo. È però principio di diritto vivente, diciamo, è generalmente ritenuto, ed è ribadito recentemente in questa sentenza importante della sessione prima sul caso Englaro, che il limite della prestazione medica sia l'accanimento terapeutico, e cioè determinarsi di quella situazione particolare che viene descritta nella deontologia all'interno dell'articolo 16. Qual è il problema? La regola è assolutamente chiara. Non è chiaro che cosa sia accanimento terapeutico, però. Non possiamo dire che sia chiaro, nonostante voi abbiate una norma che lo indica il concetto, lo definisce. Il professor Fiore ha scritto recentemente un articolo assai ampio e compiuto sull'enigma dell'accanimento, che cosa sia realmente. Possiamo ricordare che il Consiglio Superiore di Sanità, pronunciandosi sul noto caso Welby, ebbe a ritenere necessaria comunque una situazione di fine vita, e questa è la ragione di fondo e reale per la quale non fu ritenuto in quel caso ricorrere una situazione di accanimento terapeutico. E proprio questa scarsa chiarezza del concetto di accanimento terapeutico non può, come dire, rendere sicuro il medico che giammai i familiari dei pazienti avvieranno iniziative nei suoi confronti. Proprio perché non si sa quando venga a determinarsi una situazione ad essere riconducibile, nulla può escludere dunque che possano essere evidentemente valutazioni differenziate da quelle operate da parte del medico, e quindi che il paziente possa, o i suoi familiari possano denunciarlo, anche se magari la denuncia è, come spesso accade, del tutto priva di fondamento. Qual è un punto qui importante? Che è la regola di esperienza nel rapporto medico-paziente, è la vicinanza del medico non solo al paziente ma ai familiari del paziente, non come strumento di captaccio benevolenze, sia chiaro, ma come informativa doverosa nei confronti di chi, fino a prova del contrario, ha a cuore la sorte della persona che è in condizioni di difficoltà. Ecco, non c'è nessuna regola di diritto sicuro in materia di consenso, una regola di esperienza però che, se viene rispettata, garantisce il medico da sequele giudiziarie è proprio la solidarietà, la vicinanza al paziente e ai familiari del paziente. Certamente questo, lo sappiamo per esperienza, alla luce proprio degli andamenti giurisprudenziali, esclude che un sanitario che si comporti in questo modo, che perda tempo con il paziente e con i suoi familiari, venga poi assoggettato a denuncia. La norma vale soltanto all'interno dell'ordinamento e non vi è dubbio, e se vi fosse un contrasto tra norma deontologica e norma dello Stato, la posizione gerarchica inferiore che la norma deontologica ha rispetto alla norma dello Stato comporterebbe l'applicazione della norma dello Stato. E però la norma dello Stato spesso richiama i precetti del codice deontologico. Dico la norma dello Stato, volevo dire meglio, la giurisprudenza richiama spesso i precetti del codice deontologico. Abbiamo visto proprio nella ultima sentenza in Glaro, per esempio, dove i richiami alla deontologia medica e ai precetti deontologici sono costanti e continui. Analogamente in tutte le sentenze importanti, la ordinanza del Tribunale di Roma sul caso di Welby, anche lì non si può prescindere, anche perché, ripeto, è l'unica compiuta regolamentazione che noi abbiamo all'interno dell'ordinamento, quando anche con questa efficacia settoriale, diciamo, ristretta all'ambito sanitario. Ma soprattutto richiama la giurisprudenza quando definisce il concetto di colpa, quelle regole deontologiche che non sono dirette tanto a garantire la bella immagine, il decoro, la dignità della professione medica, ma che sono, come si chiamano, regole cautelari, cioè sono dirette nel momento in cui garantiscono anche questo profilo a, come dire, assicurare al paziente il miglior trattamento possibile. Parliamo delle norme, ad esempio, in materia di doveri di aggiornamento professionale. Un medico aggiornato non risponde soltanto all'immagine auspicabile, eticamente corretta del sanitario, è anche quelli che garantisce meglio l'attuazione della cura nei confronti del paziente. Ecco la regola clausolare, l'esigenza che il medico si aggiorni. La Corte di Cassazione richiama queste norme nel momento in cui muove al medico un addebito di colpa per negligenza o per imperizia, talvolta connessa a una mancanza di aggiornamento, alla pratica di operazioni ormai superate dalla comunità scientifica e sostituite da altre giudicate rispetto ad essa meno rischiose. E concludendo, si domanda poi se possa essere nominato da parte dei giudici un perito appartenente al Consiglio dell'Ordine, anzi un perito nominato dal Consiglio dell'Ordine, per cui per i casi in cui è palese la discrepanza fra comportamento deontologico. Ecco, qui direi proprio di no. L'interpretazione della stessa regola deontologica appartiene all'ufficio del giudice, che quando interpreta la norma non abbia necessità, ma non può avvalersi di intermediari. Iura nobis curia, recita l'antico adagio, e la norma, la legge la conosce il giudice, e quindi per definizione, e a lui compete anche l'impegno, la responsabilità di interpretarla. Grazie.